Siamo all'approfondimento di Alphaville, intanto io saluto Elisa Rossello che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Elisa.
Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
2 giorni fa è iniziata la 61esima esposizione internazionale d'arte di Venezia, in un clima di forti proteste che vede artisti che si sono ritirati, davvero tanti, quasi la metà, padiglioni chiusi e una giuria che si è dimessa. Sono gli ultimi esiti di un susseguirsi di vicende polemiche iniziate diverso tempo fa, quando in particolare la fondazione della Biennale si era dichiarata favorevole alla riapertura del padiglione della Russia, che dal 2022, come sappiamo, è sottoposta a sanzioni internazionali, come anche alla riapertura di quello di Israele, contro cui la Corte Penale Internazionale ha emesso l'accusa di crimini contro l'umanità e che nel 2024 era rimasto chiuso per volontà degli artisti. La giuria della Biennale alla fine di aprile aveva dichiarato che avrebbe escluso questi paesi dall'assegnazione dei premi, ma a seguito dello scontro di idee con la fondazione circa una settimana e mezzo fa la giuria si è dimessa. La fondazione a quel punto ha annunciato l'istituzione di 2 nuovi premi, in cui è incluso anche Russia e Israele, nominati i leoni dei visitatori, e ha anche posticipato il giorno dell'assegnazione dei premi al 22 novembre.
Sì, questo a grandi linee è il quadro del contesto della Biennale di Venezia. Lo completeremo e approfondiremo in dialogo con i nostri 2 ospiti, cercando di estendere il discorso anche al rapporto più ampio che intercorre tra arte e politica. Saluto per cominciare Vittoria Martini, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Elisa, buongiorno Francesca.
Lei è storica dell'arte contemporanea, saggista, ha lavorato a lungo sul tema della storia istituzionale e politica della Biennale e risale a pochi giorni fa un suo articolo per Lussi sulla cultura dal titolo «La Biennale non è l'ONU, anche se da sempre ne adotta la retorica». Ma ne parleremo e siamo collegate anche con Gian Maria Tosatti, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Lei è artista visivo italiano, giornalista e saggista, ha realizzato progetti in diversi paesi, dal Sudafrica agli Stati Uniti. Dal 2021 è direttore artistico della Quadriennale di Roma. Alla Biennale di Venezia ha partecipato nel 2022 come unico artista del padiglione Italia, con l'installazione Storia della notte e destino delle comete.
Vittoria Martini, per molti, tra cui il presidente della Biennale Buttafuoco, la Biennale d'Arte di Venezia è un'occasione di accoglienza e di dialogo tra le nazioni. Si tratta davvero di un potere che ha l'arte fuori e dentro la Biennale o siamo più vicini a una retorica, diciamo, idealistica e offuscante?
Dunque, io partirei dal presupposto che sia totalmente, cioè che sia assurdo pensare che l'arte possa, o la cultura in generale, possa appartenere a una nazione. Ed è questo, secondo me, il problema, diciamo, strutturale dell'istituzione biennale, in cui si presuppone che gli artisti e le artiste rappresentino una nazione, una nazionalità, per cui sono rappresentanti di una cultura nazionale. Credo che il modello biennale nato alla fine del XIX secolo sulla scia, no, delle esposizioni universali abbia poi preso, diciamo, una strada che oggi si potrebbe rappresentare con le Expo. Negli Expo è normale che le nazioni si presentino con il meglio della loro cultura e produzione, perché è un luogo, diciamo, di intese anche di mercato, di economie, no? Ma è assurdo pensare la stessa cosa ancora oggi per la cultura, per l'arte, la rappresentazione nazionale. Quindi credo che sia veramente, come dire, a priori il problema, cioè un problema strutturale dell'istituzione che dovrebbe essere risolto. E se posso aggiungere, ci sono state diverse occasioni, la più recente credo che fosse dopo la caduta del muro di Berlino, quando si parlava appunto di inizio di epoca globalizzata. Si stava discutendo, ma artisti hanno presentato lavori. Il direttore artistico nel 93, Achille Bonito Oliva, aveva presentato delle idee, delle possibilità per ripensare la struttura, ma diciamo che la struttura per padiglioni comunque resta molto interessante, troppo interessante e strategica per il governo italiano.
Gian Maria Tosatti, lei cosa ne pensa? Qual è la sua opinione riguardo all'arte che dovrebbe forse appartenere, vorrebbe appartenere a delle nazioni, e è opportuno parlare di Biennale di Venezia come ONU delle arti?
No, allora, innanzitutto ha ragione Ragione la professoressa Martini perché non ha senso, siamo fuori dal perimetro di quello che deve essere una biennale. Poi c'è una questione molto precisa, cioè non si può confondere l'inevitabile col programmatico. Cioè, è ovvio che artisti che vivono in determinati territori nazionali vivono esperienze storiche, di prospettiva, sociali, insomma ne possiamo fare mille di ulteriori distinguo che fanno essere magari la loro ricerca differente da quella di artisti di altri paesi, ma questo è inevitabile, non è programmatico. Cioè l'idea di chiedere a degli artisti di rappresentare qualcosa, questo è un errore di impostazione piuttosto grave e anche piuttosto grossolano. Cioè quello che io ho visto in questa biennale e in tutte le polemiche non era tanto uno scontro tra ragioni, ma era tendenzialmente una sorta di confusione piuttosto grossolana data da ragioni che sono ovviamente esterne alla biennale, ma talvolta ci entrano anche, perché anche il sistema dell'arte, che dovrebbe avere una certa saggezza, perché da un certo punto di vista è un sistema che appartiene comunque a un mondo intellettuale, però certe volte si lascia condizionare, certe volte va in confusione. Quindi da un certo punto di vista tutti quanti, tra politici e mondo della cultura, hanno partecipato, diciamo, a una diatriba piuttosto grossolana che secondo me ha spostato completamente l'attenzione. Il punto nodale è che la Biennale di Venezia non è l'ONU semplicemente perché è un'istituzione d'arte che si occupa di estetica e non di etica. Poi ovviamente questo non vuol dire che quando ci si occupa principalmente di un tema non ci siano poi delle risonanze anche su tutto il resto, però bisogna fare dei distinguo abbastanza importanti. Dico una cosa e l'ultima: l'arte non ha delle posizioni, che siano politiche, che siano nazionali, che siano... l'arte non ha una prospettiva ideologica, non deve averla. L'arte, se può essere una cosa sola, è diabolica. Cioè l'arte deve essere diabolica, perché l'arte deve insinuare il dubbio, non deve dare né certezze, né posizioni, né prospettive programmatiche. L'arte è la cosa che deve decostruire tutte le certezze che hai per riportarti poi al cuore dei problemi. Tutto questo, diciamo, le polemiche che abbiamo ascoltato, di cui siamo stati testimoni in questi giorni, non l'hanno minimamente tenuto in conto, cioè sono andate completamente da un'altra parte, come si dice certe volte, come se sono partiti per la tangente, sono andati da tutt'altra parte. Poi che la Biennale realmente abbia riflettuto quel tipo di posizioni, questo è un altro discorso. Per esempio non mi è sembrato che la Biennale vista fosse anche abbastanza diversa da quella che è stata raccontata prima o anticipata da queste polemiche.
Vittoria Martini, che l'arte possa essere usata però attivamente come strumento politico è anche una cosa nota, lo dimostrano, non so, mi vengono per esempio in mente le canzoni di protesta, quelle di Bob Dylan, oppure anche recentemente Bruce Springsteen con Street of Minneapolis contro i soprusi e gli omicidi dell'AIDS americana. Quindi gli esempi sarebbero tantissimi, ma mi viene in mente anche il quadro Il quarto stato di Giuseppe Pollizza da Volpetto, che è diventato un'icona poi del movimento operaio. Chiedo a lei, Vittoria Martini, lei è d'accordo? L'arte può essere politica, dovrebbe essere politica? Rilancio insomma il commento che aveva fatto poco fa Tosatti.
Sì, il discorso sarebbe molto lungo. Dunque, io nel senso, l'arte e la politica sono sempre state completamente collegate, e le persone che, l'artista e gli artisti, ma gli intellettuali hanno sempre vissuto nella realtà, e la realtà è politica, la vita è politica, quindi mi sembra assurdo pensare che l'arte sia qualcosa di distaccato dalla realtà. Detto questo, l'arte ha un potere. Come diceva Tosatti, questo potere che ha l'arte di essere diabolica, io direi addirittura di resistere, nel senso, con tutto questo discorso che adesso si è fatto in questi giorni su Biennale, nessuno ha parlato del cuore del concetto della mostra. Il fatto che la direttrice artistica di quest'anno non ci fosse, la sua voce non ci sia stata, secondo me è stato un'enorme mancanza, perché la sua voce sarebbe stata veramente essenziale per dare una linea all'istituzione, e l'istituzione dovrebbe, ha sempre contato sulla voce dei direttori artistici che si sono succeduti nel tempo, e ce ne sono stati di straordinari che hanno detto delle cose, immaginato anche l'istituzione in una maniera che però poi non è stata perseguita, per non parlare delle opere d'arte, le opere degli artisti all'interno dei padiglioni, che sono come dire, le più interessanti sono sempre state molto critiche, addirittura all'interno del padiglione, per cui lavorando su questo, no, su questo livello doppio molto complesso di rappresentazione nazionale, critica all'istituzione, e le opere d'arte, quelle vere, quelle potenti, resistono a qualsiasi tipo di ideologia e di discorso come questo, tutto questo dibattito che c'è adesso, che è un falso dibattito, che sposta l'attenzione invece sulle opere e sulla mostra, che tra l'altro si intitola In Minor Key, per cui voglio dire, l'idea proprio si tradisce proprio completamente. Questa mostra testamento di Koyo Kuo, che è veramente proprio quella di ritorniamo ad abbassare un po' i toni, no? Ritorniamo a parlarci in maniera serena. E invece, insomma, la sua assenza ha generato questo urlare totalmente senza nessun tipo di base, insomma, perché sono tutti dei falsi problemi, se non, insomma, per non entrare troppo nello specifico. Perché, scusi, aggiungo questa cosa, perché insomma la questione russa non è l'unica questione sul tavolo in questo momento in Biennale.
Rimaniamo sullo sguardo degli artisti da mettere in risalto. Gianmaria Tosatti, lei ha detto poco fa che la diversità di sguardi tra gli artisti partecipanti è un fatto inevitabile, non programmatico, ma lei ha avuto nel 2022 il compito di rappresentare l'Italia alla Biennale, dunque come ha interpretato questo ruolo?
In realtà è molto divertente citare effettivamente quello che ho combinato io, perché io mi sono potuto permettere di fare un padiglione che raccontava il fallimento del mio paese, quindi non credo di aver rappresentato il paese o di aver assunto il ruolo di chi da un certo punto di vista rappresentava, come diceva la professoressa Martini, in un'ipotetica Expo internazionale, no? La faccia bella dell'Italia. Io ho raccontato come l'Italia si sia, nei fatti, a un certo punto si è scivolata fondamentalmente dentro un fallimento che era quello dei propri stessi sogni, no? Il sogno industriale, ma in realtà noi abbiamo preso l'idea dell'industria, avremmo potuto prenderne mille, anche quello stesso della cultura, dell'educazione. Voglio dire, l'Italia ha raccontato e racconta una storia di declino in questi ultimi anni e un futuro piuttosto incerto, no? La nostalgia del futuro, no? Che sentiamo dire un po' in tutto il mondo, ma certamente con molta forza anche in Italia, ci rappresenta, come dire, un cupo passato e un incerto, e quindi ancora più cupo presente. Io ho rappresentato questo sentimento, questa non è l'Italia, questo è il sentimento di un paio di generazioni, diciamo, però da capo. Fondamentalmente è diverso, ecco, questo è ciò che è inevitabile. Come fa un artista a non parlare? Certo che l'arte è politica, è sempre politica, però un conto è la politica intesa come espressione di un sentimento, di un sentito della realtà. Dall'altra è appunto invece un'idea programmatica, cioè che faccia vuole avere l'Italia, politicamente dove vuole andare l'Italia, qual è la posizione in politica internazionale dell'Italia. Ecco, quello un artista non solo credo che non debba farlo, ma credo che se lo facesse farebbe completamente un altro lavoro. Quindi io ho raccontato quello che era il sentimento del mio paese, posso ben immaginare che non sia stato gradito da alcuni, tanto più che, ripeto, io ho fatto un padiglione che non riesco a pensare essere come dire, più vicino alla sinistra o alla destra, era un padiglione abbastanza equilibrato per me, però mi sono reso conto che è stato molto, molto avversato dalla stampa di destra, proprio perché quel mondo lì si stava preparando ad assumere il governo del paese e quindi voleva rilanciare un'idea forte dell'Italia che rappresentasse un po' il loro mondo. Io non potevo, cioè, chiaramente, ovviamente, non è che non potevo trovarmi d'accordo politicamente, è che loro hanno i loro interessi a raccontare quella cosa, il mio interesse invece è solo quello di provare a dire una verità che è la verità degli artisti, poi questo non vuol dire sia la verità assoluta.
Tosatti, ma continuando su questa prospettiva dal di dentro rispetto alla Biennale, durante appunto la Biennale, come interagiscono allora tra di loro gli artisti, le opere, i padiglioni diversi? Che tipo di relazioni politiche, artistiche, umane, esperienziali si creano per capire anche che valore hanno davvero confronto, coprogettazione, dialogo all'interno di questo contesto?
In realtà questo è un problema secondo me, nel senso che non c'è molto dialogo. Io nell'anno in cui l'ho fatta il dialogo è stato abbastanza scarso, non è stato neppure cercato, vorrei dire, né dalla Biennale, anche perché poi dovrebbe cercarlo principalmente la Biennale, non è che sono i padiglioni che dovrebbero provare a fare rete tra loro. Cioè credo che la Biennale ha il ruolo di cabina di regia e questa cabina di regia dovrebbe ovviamente cercare di funzionare. Non è successo quell'anno, ma io come osservatore, come artista, ma anche a volte come editorialista, insomma io faccio editorialista del Sole 24 Ore, stavolta non ho scritto di Biennale, però è anche parte del mio lavoro, la osservo da tanti anni e mi pare sempre, compreso in questo caso, poi in questo caso c'era il problema giustamente dell'assenza della curatrice, che però è un problema, non è soltanto una casualità. E, però sì, è mancato anche quest'anno, non c'è una ricerca di orchestrazione nel ragionamento dei padiglioni, che non può essere forzata più di tanto, però se fosse un pochino cercata forse aiuterebbe maggiormente la mostra stessa ad essere meno disordinata, meno in ordine sparso e a far sì che poi magari appunto ci siano dei ragionamenti o dei padiglioni interessanti. A me è piaciuto anche, per esempio, visto che stiamo parlando della Radio Svizzera, mi è piaciuto anche molto quello della Svizzera, per esempio, mi è piaciuto quello dell'Austria, che è stato un padiglione così forte, iconico, quello della Spagna, cioè c'erano dei padiglioni molto belli, però poi appunto anche tra loro erano abbastanza ognuno per conto suo. Ripeto, non si può cercare, il mondo è molto grande, l'arte non, la Biennale non è l'ONU e quindi da un certo punto di vista non deve nemmeno trovare, come dire, una risoluzione che metta d'accordo tutti, però un piccolo sforzo a cercare di orchestrare, questo è qualcosa che manca da diversi anni. Nei casi che faceva la professoressa Martini, cioè casi un pochino più indietro nel tempo, forse è ravvisabile una maggiore attenzione nel cercare di dialogare tra padiglioni, sto parlando appunto di quello che succedeva fino alla prima metà degli anni 90.
Vittoria Martini, finora abbiamo un po' quindi ridimensionato questa immagine della Biennale come ONU dell'arte, però lei nel suo articolo appunto su Lussi sulla cultura propone un'altra metafora, cioè dice che la Biennale di Venezia potrebbe essere paragonabile a una NATO dell'arte. Ci può spiegare meglio in che senso, come mai?
Dunque, sì, mi sono permessa appunto di fare un attimo il punto, perché c'è una storia dietro a questa retorica dell'ONU che nasce in un momento storico molto preciso, che era quello appunto dell'Italia che si stava preparando a diventare un paese imperialista e quindi doveva costruire una retorica, e Biennale è stata, parlo del governo fascista, e Biennale è stata, come dire, è diventata proprio l'istituzione strategica per giocare esattamente questo discorso grazie alla diplomazia che si poteva gestire all'interno dei giardini Biennale attraverso l'arte che si considera, insomma, il fascismo, diciamo che è stato uno dei il governo fascista è stato uno dei governi più filantropi per assurdo, per cui sostenendo il potere proprio anche dei discorsi artistici. Detto questo, la retorica appunto della Ginevra delle Arti e poi trasformata in ONU diventa totalmente fine a se stessa in un momento in cui il momento in cui si sa che l'ONU è un'istituzione che dovrebbe essere un'assemblea universale aperta in cui tutti i popoli si incontrano in condizioni di parità. Ma se guardiamo la realtà dei fatti, questa descrizione non regge, perché i 2/3 degli stati del mondo sono assenti da Biennale o presenti negli spazi marginali degli eventi collaterali e che non sono istituzionalmente equivalenti e certamente non sono su un piano di parità. Oltretutto l'accesso a un padiglione nazionale nei giardini è risultato di un accumulo storico di una leva diplomatica e non è un diritto universale. Invece la NATO è un'istituzione esplicitamente esclusiva, l'appartenenza è condizionata al rispetto di criteri politici, economici, NATO anche militari, dei membri che vengono accolti. È un'alleanza di sicurezza, non un'assemblea universale, per cui la sua funzione non è rappresentare tutta l'umanità, ma garantire la sicurezza a chi vi appartiene. E diciamo che Biennale si comporta molto più in maniera molto più simile a un'istituzione come l'ONU, ma come la NATO. Ma dico questo perché è Biennale stessa che utilizza la metafora la retorica dell'ONU, e per cui voglio dire, se parliamo di istituzioni di quel calibro lì, allora no, nel senso, facciamo una lettura un po' più precisa, un po' più attenta. Parliamo della NATO, anche perché il grande elefante nella stanza, che non viene citato da nessuno, è la nuova presenza del padiglione del Qatar nel cuore dei giardini, con tutto quello che ne consegue, in un luogo che ha tipo tre vincoli paesaggistici e ambientali, in cui era già vietato edificare qualsiasi altro padiglione già dal 93, e per cui voglio dire, questo diciamo che è un po' quello che sto dicendo, nel senso, resta un luogo esclusivo in cui si entra per interessi economici e politici del governo italiano. Ma e se posso tornare a quello che diceva prima Tosatti, che trovo molto giusto questa idea della cosa significa rappresentare, no, una nazione. Il problema è esattamente quello, lui ha parlato, appunto, era un padiglione né di destra né di sinistra, ma che parlava di un'atmosfera italiana. Il problema è la gestione della politica di Biennale. No, il problema è che c'è la politica e c'è il governo proprio a gestire Biennale, e questo è il problema centrale. E se posso aggiungere un'altra cosa, perché appunto faccio sempre poi tutti questi discorsi per arrivare poi a delle proposte, a un'immaginazione di qualcosa di diverso, il potenziale è esattamente quello che diceva Tosatti, una piattaforma in realtà eccezionale di dialogo, perché se Biennale, come diceva lui, strutturasse un dialogo tra le varie partecipazioni, sarebbe veramente veramente un'assemblea internazionale utile, no? Per lo scambio di idee, di posizioni, perché viviamo tutti nello stesso mondo, che è diventato un mondo piccolissimo. Per cui sono molto d'accordo.
Sì, prima faceva riferimento a tutta la metafora anche legata al militarismo. In effetti alla Biennale si è confrontati con tutto un dispiegamento di forze militari, di cancelli per la protezione dei padiglioni, che possono anche ricordare o rappresentare delle ambasciate. Siamo molto lontani dal locus amenus dell'arte. Ma proprio rispetto a quanto diceva poco fa sulle questioni, diciamo, propositive, come dovrebbe essere quindi per lei, Martini, una manifestazione artistica per davvero rappresentare un luogo di incontro transnazionale? Lei prima faceva allusione alla proposta di Achille Bonito Oliva.
Sì, dunque il problema, diciamo, storico è la struttura proprio, che già nel 68 Lawrence Alloway definiva come struttura multicellulare della Biennale. Non dimentichiamoci che i padiglioni all'interno dei giardini sono tutti vincolati, quindi la struttura c'è, non si può toccare, e per cui cosa ne facciamo di questa struttura? E sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci voglia una regia da parte dell'istituzione. Questa cosa era già stata proposta a seguito della riforma del 73, che è stata la riforma, diciamo, che ha rotto completamente con l'ultimo statuto, che era quello appunto del governo fascista del 32. Nel 73 il presidente di Biennale, per cui Biennale, ha lanciato numerosi tavoli con tutti i rappresentanti e proprietari dei padiglioni nazionali all'interno dei giardini per discutere insieme su come immaginare una mostra transnazionale. In quel caso il presidente, che era Carlo Ripa di Meana, aveva proposto di costituire nei giardini un demanio morale, un condominio, e cioè un luogo appartenente a tutti, in cui costruire insieme la mostra, i discorsi della mostra, le linee di ricerca dell'istituzione, per cui un lavoro collaborativo. Immaginate nel 73, appunto, persone che prendevano l'aereo per venire a Venezia e trovarsi proprio fisicamente attorno a un tavolo a discutere, per cui parlo proprio di situazioni molto, molto pratiche, di una volontà istituzionale molto precisa, che non è mai più stata poi perseguita. E come diceva lei, appunto, la Biennale è diventata poi fondazione, e di conseguenza ha cambiato di nuovo completamente anima e si è rinchiusa all'interno dei giardini, che non sono più accessibili alla cittadinanza, nonostante quello sia un giardino pubblico. Per cui voglio dire, anche questa chiusura di confini rispetto alla città in cui si trova è un altro paradosso che va assolutamente affrontato e risolto.
In tutto questo non abbiamo ancora parlato del pubblico. Come detto, quest'anno avrà anche il compito di assegnare due premi in mancanza della giuria e si tratta di una novità ancora da osservare. Ma intanto vorrei chiedere a Gian Maria Tosatti come giudica questa scelta e in che modo tutto questo processo artistico che abbiamo descritto di creazione, di senso, anche di interessi politici e condivisione di idee, in che modo partecipa, ecco, il pubblico a tutto questo?
Allora, il pubblico partecipa a tutto questo in maniera un po' sbigottita, perché a volte non capisce il rapporto causa-effetto, in parte perché magari è esterno alle ragioni come alle connessioni tra cultura e arte, perché poi non tutto il pubblico segue con assiduità, diciamo, gli sviluppi delle istituzioni culturali, oppure perché alcune dinamiche sono magari interne e non sono così visibili. Prima parlavo del fatto che poi, al di là di tutto, quel che abbiamo visto non è frutto di alcune impostazioni politiche o comunque insomma ideologiche che magari io potrei anche non condividere, ma è frutto di un pasticcio, ed è frutto di un pasticcio perché ci sono tanti elementi che ce lo dimostrano. Per esempio, si è parlato moltissimo della questione della Russia. Ovviamente lì il tema non era solo la Russia, c'erano altri paesi fortemente coinvolti in azioni di guerra piuttosto simili sul piano poi dello spregio del diritto internazionale, oltre che ovviamente di azioni cruente come appunto Israele, come appunto gli Stati Uniti d'America, che comunque sono entrati a bombardare un paese totalmente sovrano che era l'Iran. Può starci simpatico o antipatico l'Iran o la sua forma di governo, però siamo sempre da capo, voglio dire, le regole o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Però ovviamente il clamore si è fatto sulla Russia. La ragione è molto semplice, è una ragione interna al governo, nel senso che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, per ragioni politiche ma anche personali, ha un rapporto molto forte con l'Ucraina e quindi ha chiesto, da un certo punto di vista, se non la testa, almeno un braccio del presidente. L'ha fatto attraverso il ministro della cultura, che si è trovato lì in mezzo, schiacciato tra due posizioni, ha cercato di fare quel che poteva, ma è difficile cercare di ottenere un risultato quando la partita è impostata male e soprattutto è una partita che è completamente avulsa a quelle che sono le logiche, le dinamiche che dovrebbero essere proprie di una biennale. Buttafuoco ha ragione, Buttafuoco ne ha fatti di pasticci in questa biennale, quanti ne vogliamo, voglio dire. Probabilmente anche nella gestione della circostanza curatoriale che si è venuta a creare, cioè la morte della curatrice Coyopo. Però tendenzialmente lui ha posto una questione di merito, cioè la biennale libera, quindi poi da un certo punto di vista queste ingerenze del governo diventano scomode, aveva ragione. Però tutta questa cosa che si è sviluppata, appunto, come dicevo, non ha niente a che fare con l'etica, con tutta questa questione. È un problema squisitamente politico, interno, che una classe politica come quella italiana attuale, mi spiace dirlo, io sono italiano, per carità, adesso non vivo più in Italia, però sono italiano, mi spiace dirlo, però non si è dimostrata all'altezza né in questo caso né in 100.000 altri casi. È questa classe politica qua, la classe politica del periodo di Ripa di Meana, quando parlava la professoressa Martini, insomma era un'altra statura. Noi la Prima Repubblica l'abbiamo dispregiata moltissimo, però oggi da un certo punto di vista ci rendiamo conto che i ministri avevano una qualità intellettuale altissima. Mia moglie ogni tanto, che fa la storica dell'arte, si ritrova magari vecchi cataloghi in cui i testi erano scritti magari da politici di razza piuttosto che da ministri, ed erano testi critici di un certo valore, anche se poi appunto quella persona non si occupava direttamente di storia dell'arte.
Sì,
quindi
sì.
Ecco, questo è il discorso. Il pubblico guarda tutto questo con un po' di sbigottimento, poi si trova a dover votare in una circostanza che è ancora di nuovo frutto di un altro pasticcio, cioè metà degli artisti e metà dei padiglioni sono ritirati, quindi io posso votare magari qualcuno piuttosto che qualcun altro, mi piaceva quel padiglione ma quello si è ritirato, quindi devo votare qualcun altro se voglio votare. Tutto questo genera, secondo me, una situazione piuttosto falsata. Io direi che forse Buttafuoco adesso dovrebbe fare uno step back e dire che in una biennale dove ci sono soltanto metà delle persone in gara, forse votare può diventare scivoloso, ed è stato un tentativo. Però anche quello non era un tentativo nato da una volontà. Cambiamo dalle giurie e passiamo al pubblico come votanti, come oggetto, diciamo, di una riflessione programmatica, no, è stata semplicemente una conseguenza di un danno, di un pasticcio, di un qualcosa che è andato male, ma a certi livelli non si ragiona così, non si agisce così, cioè non si mettono le toppe, diciamo, a certi livelli.
Tosatti, dobbiamo purtroppo fermarci qui. Noi oggi abbiamo cercato di ripercorrere i rapporti tra arte e politica intorno al caso della Biennale di Venezia 2026, inaugurata da pochi giorni in un clima di grandi proteste contro lo spregio del diritto internazionale. Noi continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda, lo abbiamo fatto grazie a Gianmaria Tosatti e grazie anche infinite a Vittoria Martini, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci,
grazie. Buona giornata.
E grazie Elisa Rossello.